Nel 60 non si marciava su di noi per combatterci? E perché non si doveva fare lo stesso nel 67? Le colline di Mentana furono coperte dai cadaveri dei prodi figli d'Italia, confusi con quelli di mercenari stranieri, come lo erano state le pianure di Capua 7 anni prima. E la causa per cui pugnavano i militi che avevo l'onore di comandare nell'Italia meridionale era sacra quanto quella che ci aveva spinti sotto le mura della vecchia metropoli del mondo. Bar Storia. Storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa. Ben trovati nuovamente al Bar Storia. Io sono qui sempre con Costantino. Ciao Costa.
Bentornati a tutti. Ciao Rick.
E oggi con un po' di tristezza, non ve lo nascondo, c'è l'ultima puntata sul generale Giuseppe Garibaldi. Costantino, è arrivato il momento, purtroppo non possiamo continuare a parlarne per sempre, anche se per noi
devo proprio lasciarlo, salutarlo. Così.
Dobbiamo salutarlo. Dunque, abbiamo visto già Garibaldi nelle sue vesti di patriota, di grande generale che ha fatto l'Italia, anche in veste un po' più politica, se vogliamo. Oggi approfondiamo un'altra parte del Garibaldi militare, ma quella che si rifà agli ultimi anni della sua vita, perché comunque Garibaldi è stato praticamente quasi fino all'ultimo sinonimo di guerra, possiamo dire.
Praticamente sì, assolutamente.
Guerra sempre a suo modo, sempre nel modo di Garibaldi di intendere la guerra, ma comunque è un qualcosa che lo ha accompagnato veramente fino all'ultimo. Abbiamo visto appunto le imprese del Sud America, nell'ultima parte della sua vita, in cui ormai ha 60 anni, quindi comunque immaginiamoci una persona che inizia anche a subire un po' gli acciacchi piano piano dell'età.
Dovrebbe, perché
effettivamente da quello che racconteremo non potrebbe anche non sembrare, insomma, avere questa età. Ma ecco, una cosa che è rimasta costante, oltre appunto al fatto di essere sempre, tra virgolette, in guerra, potremmo dire così, una cosa che è rimasta costante è stato il sentimento di lotta e di amore per la libertà, che comunque lo ha sempre contraddistinto, sia quando faceva il guerrigliero in Sud America, sia in queste sue ultime esperienze di vita. Quindi, insomma, se vogliamo forse cercare un filo conduttore alla vita di Garibaldi, almeno quello che ci vedo io, poi non so, dimmi tu, Costantino, se anche per te è così, è proprio la libertà, cioè l'amore della libertà, questo sentimento altissimo che lui ha, lo ha portato, diciamo, fino alla tomba, possiamo dire
letteralmente. Beh sì, assolutamente sì, ed è anche quello che lui comunque ci tiene più spesso a dire, ovvero che il suo sentimento guerriero è sempre stato in favore della ricerca della libertà per se stesso, come italiano, quindi nella sua fase da patriota, ma anche in quella degli altri, no? Perché poi vedremo anche le ultimissime fasi della sua vita da generale, che anche in aiuto a chi lo ricercava questo sentimento, no?
Certo, la libertà è sempre il punto fermo. Però c'è un altro chiodo fisso, se vogliamo, che Garibaldi comunque ha sempre avuto, ed è la presa di Roma.
Beh, Roma o morte, no?
Eh sì, Garibaldi ce l'ha sempre avuta in testa questa cosa, infatti insomma nell'ultima fase è un qualcosa, dopo insomma aver affrontato battaglie di tutti i tipi, la vicenda romana lo tormenta e vuole togliere finalmente al Papa quella città che insomma lui un po' vede come la capitale del mondo e la capitale d'Italia, insomma.
Sì, l'abbiamo visto anche nella citazione che abbiamo fatto all'inizio puntata, no?
Beh sì, assolutamente.
Comunque
sì.
Come si riferisce a Roma?
Esatto, e ci proverà per due volte addirittura a conquistarla. Insomma, adesso magari vedremo, approfondiremo più il secondo tentativo. Comunque, oltre appunto a questo discorso di Roma, nel futuro ci sarà anche, come sempre, il suo impegno, diciamo, nella guerra contro gli Asburgo, che insieme al Papa forse erano quelli che odiava di più.
Sì, probabilmente tra i suoi nemici più seri, più forti.
Esatto. E poi, insomma, andrà anche in aiuto della Francia. Ma, insomma, arriviamoci passo passo, piano piano. Cominciamo, certo, con un qualcosa un po' forse che insomma non associamo magari spesso a Garibaldi, c'è cioè un contatto con gli Stati Uniti. Ne abbiamo accennato quando abbiamo parlato di Gettysburg, se non avete preso, visto la puntata recuperata, la puntata sulla battaglia di Gettysburg. Ma insomma, che succede tra Garibaldi e gli
Stati succede Uniti? Questo: Garibaldi ormai è all'apice, no? Al picco massimo della sua fama dopo l'impresa dei Mille, e sostanzialmente ebbe contatti con vari diplomatici americani, degli ambasciatori, ma anche il segretario stesso del presidente Lincoln, quando allo scoppio della guerra civile nel 1861, dopo le prime sconfitte subite dall'esercito nordista, viene contattato Garibaldi, o comunque viene fatto il nome di Garibaldi, che effettivamente si dice, anche su un giornale americano intervistato, si dice propenso ad accorrere in aiuto dell'esercito nordista. Scrive anche addirittura al re Vittorio Emanuele circa la possibilità di andarci, e però pone delle sue, diciamo, prerogative, no? Delle sue intenzioni, ovvero non vuole essere uno dei generali, ma vuole essere il generale, il capo di tutto l'esercito, perché comunque se lo può permettere di fare una richiesta del genere, e poi vuole un impegno concreto sull'abolizione della schiavitù, che poi successivamente poi effettivamente Lincoln si impegna a concedere, no? Però nelle fasi iniziali non era così ovvio che succedesse. Quindi per questo i rapporti tra i diplomatici e Garibaldi si raffreddano, e questa cosa non avvenne mai, sostanzialmente.
Sì, chissà che sarebbe successo, è sempre interessante. Insomma,
avrebbero vinto molto prima. No, non lo so, però nel mio cuore sì.
Vabbè, nel tuo cuore per forza.
Beh, sì, a
però
punto,
è indubbio che un personaggio di quell'esperienza... di quella fama, insomma, anche di quella capacità di adattarsi a tante situazioni diverse, no? Insomma, chissà, secondo me avrebbe dato una svolta.
Sarebbe stato
diversa,
un ottimo
sicuramente.
What if.
Sicuramente. Quindi, comunque, questo ci restituisce l'immagine di un personaggio, ancora una volta, insomma, se ce ne fosse bisogno, di un personaggio estremamente popolare. E questa popolarità lui la veicola per togliersi quel chiodo fisso che abbiamo detto prima, cioè organizzare un nuovo tentativo per la conquista di Roma, giusto?
Certo, praticamente succede questo: lui organizza questa nuova marcia, no? Questo nuovo tentativo di andare a prendere Roma, e si imbarca per la Sicilia, dove trova 3.000 volontari disposti a seguirlo a Palermo. Successivamente si sposta verso, diciamo, la punta estrema, quindi verso la parte orientale della Sicilia, e tiene un discorso infuocato a Catania, dove prende nuovi soldati, e a quel punto scavalca lo stretto di Messina, arriva in Calabria, dove decide di risalire non passando sulla costa, ma nell'entroterra, dove però il 29 agosto trova l'esercito del neonato Regno d'Italia a fargli incontro per sbarrargli la strada. Perché? Perché l'esercito, il Regno d'Italia contava un alleato soltanto in quel momento, che era il Regno di Francia, che si era impegnato duramente a mantenere lo Stato Pontificio libero, quindi Roma libera. E per venire a patti con questo impegno verso l'alleato, gli si fa incontro un esercito del Regno d'Italia, e i bersaglieri di questo esercito fanno fuoco per primi. I garibaldini rispondono. Per evitare tutto questo, Garibaldi si alza in piedi cercando di fermare lo scontro a fuoco. Per questo viene ferito, non si sa bene da chi e come, ma da questo nasce la famosa canzone, perché lui venne ferito due volte alla gamba, e proprio sulla marcia dei bersaglieri c'è la famosa canzone "Garibaldi fu ferito", questo, insomma, che l'abbiamo cantata tutti, no?
Ah, certo.
Questo atto, questo ferimento, fermò il combattimento, quindi non ci fu un grossissimo spargimento di sangue, e Garibaldi venne arrestato, sì, sì. E però pochi mesi dopo venne rilasciato, perché in occasione delle nozze di sua figlia, re Vittorio Emanuele concesse un'amnistia, e in cui fu liberato anche Giuseppe Garibaldi.
Incredibile, comunque, che un generale italiano come Garibaldi possa essersi scontrato anche così tanto contro lo
perché,
Stato.
Perché chiaramente qualcuno lo definisce, no? Lo definisce uno schiavo dei Savoia, a me pare che più di qualche volta abbia disobbedito, e come, e anzi è stato anche ferito e arrestato per questo.
Ecco,
però,
che riparte il tuo dissing contro Borbonici.
Non è colpa mia. Quando si va contro la storia nei fatti, perché viene ferito dallo stesso esercito di cui lui era schiavo, allora a quel punto
bene,
mi sa,
dai,
che
non,
mi devo
non sarò certo
per
io non sarò certo io a fermarti. Allora, andiamo ancora avanti, arriviamo un po' ai fatti poi della terza guerra d'indipendenza, c'è anche una citazione insomma molto famosa, e allora nel maggio poi del 1866 Ribaldi è stato liberato insomma ormai da 4 anni e viene posto al comando di quelli che sono i corpi volontari,
sì, insomma, nati appositamente per combattere questa guerra.
E certo, c'è di nuovo una nuova guerra, insomma i corpi volontari, chi è che può radunare delle truppe di volontari meglio di Giuseppe Garibaldi? Cioè, credo nessuno. Tant'è che, insomma, nel momento in cui lui si mette a radunare le forze, invece di, se mi ricordo bene, insomma, vado a memoria, dovrebbero essere 15.000 persone, gli se ne presentano più del doppio, quindi in totale 38.000 fanti pronti alla guerra. Quindi quando Garibaldi chiama, le persone arrivano.
No, no, non c'è nessuno. Quando il comandante Garibaldi non risponde mai nessuno, a quanto pare è incredibile.
E insomma viene inviato in Trentino, giusto? Cosa succede?
Sì, viene inviato in uno scenario minore, un po' per evitare qualche problema, no? di natura più grande, se poi a Garibaldi venissero delle idee strane. Viene inviato in Trentino per tagliare la strada al contingente austriaco, di stanza proprio in Trentino, che è comunque un territorio ancora austriaco, e per ricongiungersi alle forze della pianura padana. Ed è l'unico generale italiano a vincere dei combattimenti contro l'esercito austriaco, perché, come ricordiamo tutti, contemporaneamente a quella che noi chiamiamo Terza Guerra d'Indipendenza, c'è la guerra tra l'Austria e la Prussia, che è alleato, diciamo in un certo senso, degli italiani, ma mentre gli italiani regolari, quindi l'esercito regolare, perde in pianura, Garibaldi in montagna vince come, tant'è che riesce a liberare la città di Bezzecca, e poi a quel punto avrebbe la strada spianata verso Trento, e lui sta già organizzando una risalita fino in un territorio largamente conquistato, insomma largamente dominato dagli austriaci, ma il 3 agosto arriva a Bezzecca la notizia dell'armistizio raggiunto tra i due regni, e Garibaldi a quel punto, in maniera leggendaria come tutti sappiamo, risponde in questo modo: ho ricevuto il dispaccio numero 1073, obbedisco. Che secondo me un po' lascia sentire quella cosa del certo, però potevamo fare di più, ma
se lo porterà fino alla morte, poi sembra la storia di Trento, diciamo, quindi...
Gli ordini sono questi e dunque obbedisco, quando si combatte si fa sempre con il massimo dell'onore.
D'altronde,
no?
L'abbiamo anche detto, la componente di realismo in Garibaldi comunque c'è sempre stata, e insomma,
assolutamente,
anche questo, in età avanzata. Quindi,
questo fa capire che quando intraprende una guerra in favore, insomma, alleato di qualcuno, lui è leale fino all'ultimo. Poi esula, diciamo, dalle sue questioni personali, che adesso riaffronteremo ancora, no?
Beh sì, torniamo un attimo sulla questione romana. Insomma, abbiamo visto che da 20 anni praticamente il generale vuole assolutamente conquistare Roma, ma non è il solo, eh?
No, cioè, assolutamente no. È in insomma, buona compagnia.
C'è insomma un certo Camillo Benso, conte di Cavour, che insomma aveva espresso più volte, sia informalmente, insomma, la necessità di conquistare Roma. Lo esprime anche ufficialmente in uno dei suoi ultimi discorsi, non so se è proprio l'ultimo. Comunque il 25 marzo del 1861 Cavour, aspetta che lo voglio citare perché insomma Cavour merita. Cavour dice questo: Roma debba essere la capitale d'Italia, e lo diceva con ragione. Non vi può essere soluzione della questione di Roma se questa verità non è prima proclamata, accettata dall'opinione pubblica d'Italia ed Europa. Se si potesse concepire l'Italia costituita in unità in modo stabile, senza che Roma fosse la sua capitale, io dichiaro schiettamente che reputerei difficile, forse impossibile, la soluzione della questione romana, perché noi abbiamo il diritto, anzi il dovere, di chiedere di insistere perché Roma sia unita all'Italia, perché senza Roma, capitale d'Italia, l'Italia non si può costituire. beh, mi sembra insomma abbastanza perentorio.
Poco chiaro, diciamo.
Qui peraltro in questo discorso citava un altro deputato, il deputato Odino, però insomma era un qualcosa che era sentito non solo da queste due figure, ma insomma nella pubblica, potremmo dire oggi.
Assolutamente, era un discorso molto sentito e infatti il Regno d'Italia, o comunque il Regno di Sardegna prima, aveva seguito sempre con interesse queste, no? Queste azioni di Garibaldi. Anche il famoso esercito dei mille non era ufficiale che agisse sotto, no, l'egida del Regno di Sardegna, ma ovviamente era vista con favore. Però poi successivamente, per mantenere l'alleanza con il potente Stato francese, ha dovuto attaccare Garibaldi all'Aspromonte, no? il Regno,
sì,
d'Italia,
sì, certo.
La situazione quindi comunque andava in parte risolta politicamente. Ed effettivamente succede quando nel 1864, con la Convenzione di Settembre, la Francia si impegnava a lasciare il Lazio, cioè a far andare via le sue guarnigioni dal Lazio, con la promessa che l'Italia mantenesse il Regno del Papa salvo da qualunque tipo di azione, diciamo, intrapresa da chiunque, ma soprattutto immagino che tutti quanti si riferissero a Garibaldi, perché lo sapevano tutti, no?
Anche perché considera, l'abbiamo anche in parte citato, il discorsetto che fece al congresso di pace di Ginevra sullo Stato Pontificio, il Papa nello specifico venne chiamato letteralmente, quindi aperte virgolette, negazione di Dio e vergogna e piaga d'Italia, quindi viene da dire che...
un parere calmo e rilassato.
Sì, 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 sempre misurato e poco...
comunque, diciamo che a questo punto per Garibaldi era arrivato il momento di, sempre virgolettato, far crollare la baracca pontificia. Tant'è che succede che quando le ultime truppe francesi sono partite, quindi nel 1866, lui comincia ad organizzare un corpo di volontari per invadere e conquistare Roma. Questo corpo di volontari viene chiamato Legione Garibaldina e si stanzia tra la Toscana e l'Umbria. Questa cosa però è ben risaputa, tant'è che Napoleone III può cominciare ad organizzare per far rientrare qualche truppa, in caso in cui ci fosse questa invasione. Quindi succede che nel settembre del 1867 Garibaldi lascia questo congresso di pace di Ginevra, in cui aveva detto queste paroline, cioè, al miele verso il Papa, e va a riunirsi a questi suoi volontari pronti per l'invasione dello Stato Pontificio. E a questo punto lo Stato Pontificio, però, forte dell'arrivo vicino dei francesi, può organizzare una difesa.
E
in tutto questo il Regno d'Italia si impegna nel rispettare questa convenzione, arrestando Garibaldi il 23 settembre. Lo arresta e lo porta a Caprera. Questo però non ferma i volontari, che cominciano a sconfinare più volte nella zona di Viterbo. Poco dopo, Garibaldi, il 16 ottobre, evade da Caprera e arringa la folla a Firenze, che era il centro del suo corpo di spedizione, e in opposizione al volere del re. Quindi qualche giorno dopo, il 22 ottobre, c'è un attentato a una caserma di soldati pontifici che fa 25 morti, ma con la speranza di far scoppiare una rivolta a Roma, rivolta che non succede. Anzi, il giorno successivo una settantina di volontari garibaldini, guidati dai fratelli Cairoli, si scontrano a Villa Glori contro i carabinieri svizzeri del Papa. Loro erano andati ad incontrare a Villa Glori dei rivoltosi romani, non li trovano, trovano questi carabinieri svizzeri e si sacrificano, muoiono. E questo sacrificio Garibaldi lo paragona a quello di Leoni dalle Termopili, che è sempre una cosa bella da sentirsi dire, no?
Anche come retorica il generale non era secondo nessuno, diciamo.
Assolutamente sì. Due giorni dopo gli insurrezionisti romani vengono assaltati al lanificio Aiani, che era il loro centro di ritrovo, e ne muoiono 9. Quindi c'è una repressione dura di questi rivoltosi. Quindi Garibaldi, a quel punto, il 26 ottobre, decide di agire. Muove i suoi 8.000 volontari, occupa Monterotondo, che viene ospitato dal principe Boncompagni, che era un garibaldino convinto. Si ferma qui qualche giorno in attesa che scoppi la ribellione a Roma, che loro tanto vogliono.
Certo.
Ma non si concretizza molto, ci sono soltanto dei piccoli scontri a fuoco, neanche quando egli stesso marcia verso Ponte Nomentano per ispirare. Questa cosa lo fa tornare sui suoi passi e sostanzialmente di tornare verso, verso Monte Rotondo. Contemporaneamente dei suoi uomini vengono uccisi a Colle San Giovanni perché non vogliono consegnare le armi al nemico. Quindi si sacrificano in maniera, diciamo, anche eroica, no? Per la, sì. la loro volontà ferrea di fare quello che stavano facendo.
Beh sì, assolutamente.
A quel punto il re aveva preso ufficialmente le distanze dalla campagna garibaldina. Questo porta a numerose diserzioni che portano i volontari garibaldini dai 8.000 iniziali ai circa 5.000, che a quel punto divennero in disparità numerica enorme, che fu dettata soprattutto dall'arrivo dei francesi, che arrivarono con 40.000 soldati.
Beh certo, comunque di fronte a una disparità del genere, un re che comunque prende le distanze dalla tua spedizione, è normale, insomma, no?
Esatto. Questa disparità numerica spinge Garibaldi a spostarsi verso Tivoli, o almeno con l'intenzione di spostarsi verso Tivoli nel novembre, per sciogliere ufficialmente la legione e chiudere l'esperienza. In realtà vengono nei pressi di Mentana, che era una tappa intermedia tra Monte Rotondo e Tivoli, vengono intercettati dall'esercito pontificio, che è forte di 3.000 soldati francesi. E qui c'è non solo uno svantaggio numerico, ma anche molto di più, uno svantaggio di armamentario, ovvero i garibaldini possedevano soltanto 2 o 3 pezzi d'artiglieria, soltanto 100 cavalieri al comando del figlio di Garibaldi, Ricciotti, e dei fucili vecchi, tra cui addirittura si parla di un terzo di moschetti a pietra focaia, roba del 700, cioè roba proprio antica. Mentre i francesi avevano per esempio un modello di fucile a retrocarica molto famoso, lo Chassepot, almeno il doppio dei cavalieri e 10 pezzi d'artiglieria, quindi comunque la disparità era massiccia.
Certo.
Questo contingente attacca i garibaldini in località Vigna Santucci e la conquistano facilmente. A quel punto Garibaldi è costretto ad ingaggiare la battaglia, quindi si asserraglia a Mentana sul Monte San Lorenzo, che presentava un castello e un villaggio fortificato, e qui dalle 2 del pomeriggio fino a notte fonda costantemente c'è l'attacco dei franco papali, no? Dell'esercito pontificio, certo. Che però va sempre a vuoto, perché comunque la difesa garibaldina è strenua e poi può vantare delle mura. Addirittura i garibaldini a quel punto cercano un contrattacco su entrambi i fianchi, che però fallisce. I zuavi del pontefice avevano nel frattempo sbarrato la strada tra Mentana e Monterotondo, ricacciando i piccoli contingenti garibaldini che c'erano e costringendo Garibaldi stesso a muovere in quella direzione per rispondere all'attacco. Chiaro. A quel punto l'esercito, il massiccio esercito, sfonda il fianco sinistro dei garibaldini lì a Mentana, costringendoli a fuggire e a rifugiarsi a Monterotondo all'interno del castello, dove il giorno dopo purtroppo si ritirano e Garibaldi, con un numero esiguo dei suoi volontari, invece marcia e, inseguito dai dragoni francesi, si rientra nei territori del Regno d'Italia, ponendo fine definitivamente alle azioni militari, lasciando sul campo più di 1.000 uomini tra morti e feriti e più di 800 prigionieri.
Beh, insomma, un'impresa molto difficile quella che si profilava. E poi, cosa che peraltro segna anche un po' un punto di non ritorno per la Francia di quel periodo, che ovviamente mi viene da dire non si fida più forse, no, della sicurezza che il Regno d'Italia può garantire allo Stato Pontificio, quindi diciamo inizia a tornare in maniera un po' stabile, no, all'interno dei territori pontifici.
Assolutamente sì.
E poi ecco, ci vorranno insomma altri 2 anni per la presa di Roma e purtroppo per il generale Garibaldi non presenziò insomma questo importante.
Presa di Roma possibile soltanto grazie al fatto che la Francia dovette ritirare quegli uomini perché era impegnato in una guerra, no?
Eh sì, esatto. Infatti è qui diciamo che un po' si interviene l'inaspettato, nel senso lasciamo un Garibaldi che combatte le truppe francesi e lo ritroviamo in realtà più che sessantenne che interviene in favore proprio della Repubblica Francese. Sappiamo che insomma Garibaldi non era, diciamo, non si tirava indietro quando c'era da combattere una guerra che insomma lui riteneva in qualche modo giusta o che comunque lo interessasse, cosa che peraltro ha spesso aperto il fianco a dietrologie, no, di ogni tipo.
Sì,
ho sentito chiamare mercenario, insomma, i termini più fantasiosi, ma comunque non è questo il caso. Combatte durante la guerra franco-prussiana, viene posto al comando di un'armata che è l'armata dei Vosgi, sono circa 5.000 uomini, 4.500 uomini, in cui, diciamo, si stabilisce all'autunno a novembre e fa una spedizione, insomma, dispone una spedizione con Ricciotti al comando, e insomma con i tedeschi occupano la città di Digione. Lui muove per riconquistarla, la occupa e la difende per un po' dall'offensiva tedesca verso gennaio, se non ricordo male, dove ottiene comunque anche perdite, insomma, abbastanza consistenti, comunque perde 700 uomini, ma pensa, è in grado di catturare l'unica bandiera prussiana dell'intera guerra, una guerra che insomma non va benissimo per la Francia.
Assolutamente no.
Garibaldi conquista l'unica bandiera prussiana, viene persino eletto nell'Assemblea Nazionale Francese, e addirittura, insomma, chiede durante questa sua esperienza la riannessione di Nizza all'Italia, ma insomma questa cosa non viene presa benissimo, e gli procura anche l'odio, insomma, di diversi avversari politici, che addirittura vanno a contestare, insomma, la legittimità della sua presenza e della sua elezione stessa. E insomma lui poi in futuro, diciamo, tornerà in Italia.
Va detto che dalla sua esperienza francese si prende una grossa vittoria, no? su Napoleone III, che lui gli ha impedito di conquistare Roma, però lui è stato l'unico generale del suo esercito a vincere un combattimento, no? Conquistare, sì, una bandiera dell'esercito nemico. Non c'è riuscito nessun francese, solo Garibaldi.
Si è preso la sua rivincita, possiamo dirla così.
Sì. E in più Roma è conquistata.
Certo. Quindi insomma, poi questa la possiamo forse definire l'ultima esperienza, diciamo, guerresca, no? Di guerra importante,
sì,
del generale. Però insomma la vita di Garibaldi in realtà non finisce qui, comunque sono un'altra decina d'anni pieni di avvenimenti che ora non stiamo a trattare, perché veramente ce ne sarebbe ancora molto da dire.
E comunque qualcuno abbiamo già trattato. Sì,
sì, però... sì, un po' l'abbiamo già detto nella puntata di Garibaldi l'eroe internazionale, se non l'avete sentita andatela a recuperare. Ma insomma, andando molto velocemente, diciamo, si dedica un pochino all'attività politica, per esempio esprime anche l'appoggio al concetto di suffragio universale, scrive diversi libri, tra cui uno che adesso, insomma, a breve vi consiglieremo, e poi insomma nel finire della sua vita giunge, diciamo, il tramonto, quando si rifugia a Caprera, e il 1882 muore, pensate, proprio il 2 giugno, che insomma per uno che è stato repubblicano tutta la vita.
Sì, esatto. È bello il fatto che qualche anno dopo, proprio il 2 giugno, si sia votato per la Repubblica che lui ha sempre cercato, no?
Sì, insomma, in un certo senso la Repubblica era nel destino di Garibaldi, lo è sempre stato tutta la sua vita, e ironicamente anche nella morte, diciamo, questa coincidenza in un certo senso si è mostrata. Allora, noi con un velo di tristezza, come penso forse potrete sentire dal nostro tono di voce, purtroppo dobbiamo,
sì,
salutare il generale Garibaldi, ma non finisce qui l'hype che il generale riserva, e vi consigliamo come al solito qualcosina da andare a guardare per, insomma, riprendervi un attimo l'entusiasmo che il generale in questo momento purtroppo ci costringe a lasciare, ma che in realtà non dovete mai abbandonare quando si tratta di Garibaldi.
Beh, in queste settimane vi abbiamo dato, insomma, un po' tutti, no, i materiali,
certo,
su cui ricercare, tra fonti storiche, divulgative e quant'altro, ma abbiamo un consiglio letterario da farvi.
Sì.
E tra l'altro scritto proprio da lui, perché tra le varie cose che ha scritto c'è questo libro, romanzo storico, chiamato Cantoni il volontario, perché Cantoni era uno dei suoi uomini, diciamo, no? Uno dei suoi comandanti, e che è morto proprio a Mentana nella battaglia che vi abbiamo raccontato più nello specifico, e che peraltro invece 20 anni prima gli aveva salvato la vita a Velletri, e quindi ha deciso di renderlo il protagonista del suo romanzo storico, quindi era una chicca che era interessante, bella, divertente da dire.
Beh sì, sicuramente, insomma, potrete conoscere anche il Garibaldi scrittore, se non avete letto le sue memorie, che comunque grave mancanza, andate a recuperare.
Gravissima mancanza.
Ma comunque, se non le avete lette, potete anche vedere un Garibaldi nelle vesti di scrittore di romanzi storici. Bene, direi che per oggi è tutto. Noi vi invitiamo a seguirci sulla nostra pagina Instagram, sulla nostra pagina Facebook, lasciateci una recensione su Apple Podcast e seguiteci su Spotify per rimanere aggiornati, insomma, su tutte le nostre nuove puntate. A breve tantissime novità. Nel frattempo, appunto, andate a rifugiarvi in queste fonti storiche e di intrattenimento che vi abbiamo consigliato. Vi salutiamo, vi diamo appuntamento al prossimo episodio e ricordatevi che la storia,
come la birra,
non annoia mai.